Ciao a tutti, nuova puntata di IPFN. Io sono Salvatore Ioppolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matteo.
Ciao Tal.
Visto, adesso ho imparato a dire la sigla da veloce. Comunque, stasera non saremo da soli, perché ci sarà con noi Francesco Picotti, come abbiamo annunciato, però prima iniziamo rapidamente con alcune novità, perché come sappiamo si è tenuto la scorsa settimana, fine settimana, il Rookie Camp, e sono venute alcune notizie interessanti da questo Rookie Camp. Intanto, hanno partecipato 59 giocatori, divisi così. 8 giocatori scelti al draft, ovviamente, 17 undrafted free agents che erano già stati firmati prima del camp, 9 della practice squad dell'anno scorso e 25 tryout players, quindi giocatori in prova fondamentalmente, e l'ho già detto fondamentalmente, non lo dico più, tra cui Blake Sims, quarterback di Alabama, che non è stato tenuto, per cui adesso passato a fare un provino con Washington, insomma, vabbè. Fatti suoi. In ogni caso, dopo questo tryout, di cui adesso parleremo, che è stata tra l'altro la prima occasione di vedere i rookie con il casco e la maglia dei Packers senza il paraspalle, è stato firmato un giocatore che aveva fatto il tryout, si chiama Andy Phillips, un offensive lineman da Central Michigan, che ha la particolarità di aver giocato tutte le partite da titolare negli ultimi 3 anni, quindi speriamo che non cominci a rompersi adesso. E un'altra cosa che è successa, Luther Robinson invece è stato rilasciato. Era undrafted free agent nel 2014 da Miami e aveva fatto un tryout anche lui, quindi era una bella storia in realtà che veniva fuori dal tryout dell'anno scorso, aveva firmato nel 90-man roster, è stato tagliato e rifirmato poi nella practice squad, promosso nel 53 il 2 ottobre per la partita contro Minnesota, dove aveva deflettato un pallone poi intercettato da Peppers e riportato in touchdown, ha giocato 5 partite prima di finire in injured reserve. Sono state le belle storie dei bei giocatori che sono emersi di solito dai training camp dei Packers. Questo sembra essere iniziato col piede giusto, è anche l'anno, cosa ne dici, Matt?
Sì, beh, sappiamo che alla fine uno o barra due giocatori tra gli undrafted e tra i tryout hanno la possibilità di andare a fare il roster. L'anno scorso c'è cioè, riuscito Luther Robinson, come ho parlato te, mi pare tra gli altri anche Jaron Elliott, si è fatta con una precision mostruosa, aveva fatto tipo 4-5 sec, e anche Pennell mi pare che avesse fatto, vado a memoria qui. Il fatto che l'abbiano tagliato così presto, mi riferisco a Luther Robinson, un po' sorpreso, probabilmente secondo me si è presentato completamente fuori forma alle rookie camp, ok, oppure non ho fatto i compiti per casa, non lo so, non me la piego
Sì,
questa
tra l'altro
scelta così.
lo dicevano anche oggi su Twitter, Caribou e Nagler, dicevano che non c'è stata la designazione come failed physical, per cui non era failed physical, e quindi probabilmente sì, non ha fatto i compiti come dici te.
Ecco, non avevo letto questa cosa prima, per la prima volta forse mi dà ragione. Quindi, quest'anno, ecco, torniamo al fatto che Blake Sims l'hai già nominato te, che era il quarterback a Washington, non diciamo Redskins per motivi politici, perché sennò magari ci prendiamo una sospensione anche noi. Mi pare che Washington voglia provare Andy, comunque è una storia che non ci interessa più di tanto. E tra quelli che sembrano avere buona possibilità di fare il roster, Crockett, running back da North Dakota State, può essere,
Yes, sì.
ok, che è andato undrafted, anche se ha messo su buonissimi numeri, mi pare che uno dei problemi per il fatto che non è stato scelto da una Division One di grossi college, non so, perché magari una scritta è comunque Division One, forse, era il fatto che aveva dei problemi di comprensione, qualcosa del genere, non so se fosse dislessico o qualcosa del simile,
Sì, di
poi Notre.
attenzione, avevo letto
Ecco,
qualcosa
esatto.
così, sì.
E una volta risolti questi, ha fatto una più che dignitosa carriera appunto a Notre Dame e tra i giocatori che nel link di quelli che tu hai postato del street ESPN sul draft, che è molto simpatico secondo me. Si parla di lui, si parla di un Rotram, mi pare si chiama, è un offensive lineman, mi pare da Pittsburgh, può essere anche lui un bell'omone. Infatti, stranamente, Thompson non ha draftato nessun offensive lineman, magari uno potrebbe anche uscire qui dagli undrafted. Detto questo, aspettiamo, mi pare che fra poco cominciamo gli allenamenti, ne sapremo sicuramente di più, ecco.
Sì, un altro di quelli su cui, per esempio, Pete Doherty ha detto di tenere un occhio, a parte i due che hai già nominato te. C'è Tavarus Dantzler, non so se si legga così, comunque inside linebacker di Bethune Cookman, che è tra l'altro la stessa università di Nick Collins, se
Di
non sbaglio.
Collins, esatto, sì, assolutamente.
E è un 6'1", 237 libbre, e ha questa particolarità, ha corso molto bene le 40 yard alla combine, credo, non so se era la combine o Pro Day, 4'66", ed è praticamente più veloce di tutti gli inside linebacker che abbiamo a roster. Quindi più veloce di Bradford, più veloce di Palmer, più veloce di Thomas. Ha fatto la visita pre-draft a Green Bay e ha una seria possibilità probabilmente di fare, di sicuro è entrato nei 90, insomma, però chissà, magari può impressionare e fare anche, superare anche i
Oggi
successivi tagli.
non si sa mai, tanto insomma una porta la lasciano sempre aperta. E tra l'altro mi pare che siamo a 89 nomi per quanto riguarda il roster completo, quindi finalmente ci sarebbe una
88 dopo il
mole.
taglio di Robinson,
Ecco,
adesso,
perfetto,
quindi ne restano
88 che
due.
ci sono. E da domani in realtà si possono anche firmare, novità di quest'anno, i giocatori, quindi free agent, che come si chiama, gli unrestricted free agent, mi pare, senza la possibilità di dover dare una compensatory pick all'ex squadra. Quindi magari sono di quei pochi rimasti fuori, tipo mi pare Rolando McClain, mi pare sia rimasto fuori tra gli linebacker di quelli interessanti,
Brandon Spikes,
Brandon Spike, esatto, anche se sono ancora a piedi, e quindi vediamo cosa succede, vediamo. Comunque, ci stiamo avvicinando sempre di più alla stagione.
sì, finalmente si comincia a fare sul serio. Ricordiamo il prossimo appuntamento, che tra l'altro sarà aperto anche al pubblico, quindi beati coloro che ci potranno andare, il 28 maggio per un altro TA, un altro workout a Green Bay, in cui vedremo sia i rookie che i veterani. Quindi il 28 maggio, dopodiché, l'avevo già detto anche l'altra volta, ma me lo ricordo ancora, per cui lo ripeto, il 16, 17, 18 maggio c'è il minicamp e il 29 maggio, sì, buonanotte, 16, 17, 18 luglio c'è il minicamp e il 29 luglio poi inizia il training camp vero e proprio. Ci sono state belle parole un po' per tutti in questo rookie camp, per esempio McCarthy ha voluto sottolineare, dietro la domanda, per rispondere alla domanda, la prestazione di Montgomery, che è stato molto attivo, la prestazione di Rollins, quella di Andrei, e quindi diciamo che, insomma, era il primo giorno di scuola, ma nessuno si è comportato malissimo,
Sì,
ecco, dai. Magari forse Robinson, non so se c'era, ma...
sembra che siamo partiti col piede giusto, a parte il fatto che Marius Randall, che è quello che tutti aspettavamo, non si è allenato perché piccolo problema alla caviglia. In teoria sembrerebbe qualcosa di minore, quindi dovrebbe essere già disponibile a breve. E anch'io ho letto buoni pareri, soprattutto su Quinter Rollins, ok? E dove tutti si, non dico le lasciate a bocca aperta, però no, hanno apprezzato il fatto che nonostante sia un giocatore che giochi a football solamente da un anno, ok? Era molto sciolto sia nel campo, e ha fatto un paio di belle giocate. Tra gli altri giocatori che ha ben impressionato, leggevo appunto di Brad Dudley, per cui si parlava.
Sentiamo malissimo nel frattempo, Matte, se riesci a modificare un attimo.
Ecco, mi fermo allora. Si parlava di Brett Hundley, che sembrerebbe avere un rilascio molto veloce, ed è una cosa apprezzata molto da McCarthy. Per il resto, vediamo. Sì, ovviamente è il primo giorno di scuola, quindi magari si è stati anche un po' buoni. Però, vabbè, tanto meglio cominciare bene che male, insomma, no?
Sì, tra l'altro sono stati segnati tutti i numeri del roster anche ai rookie, c'è stata una specie di controversia per quanto riguarda il 24 che è stato assegnato a Rollins e la domanda che è stata fatta a McCarthy in conferenza stampa è stata: beh, ma quindi Jared Bush basta? E lui ha risposto che è stato secondo lui prematuro assegnare il 24
Quinter
buonanotte,
Rollins.
a Rollins perché Jared Bush è ancora lì, è ancora free agent, non si sa se tornerà, però ha anche detto che essendo un veterano di 9 anni, dovesse tornare, Rollins cambia poi numero.
Stato
Secondo te torna?
diplomatico. Io ho sempre detto che sarebbe tornato, a questo punto la vedo molto, molto difficile, sinceramente. Però comunque non penso che qualcuno vada a firmarlo, quindi sarà disponibile. Sappiamo che la work ethic di Jared Bush è una delle migliori dell'NFL, possiamo anche addirittura dire, e quindi nel caso ci fosse bisogno, Jared, siamo sicuri che sarà pronto eventualmente. Tra l'altro sì, si pronto?
Ti si sente malissimo, però ti si sente, prova a
Ah,
continuare.
ok. Diceva che lo spogliatoio, l'armadietto di Jared Bush si è ancora nella locker dei Packers, a differenza di quello di Matt Flynn che era già stato praticamente
No,
buttato
ti
via.
giuro che
Ecco,
adesso non ti si sente più.
va bene, ok.
No, si sente molto male, non so, vabbè, andiamo avanti. Queste sono le doti di improvvisazione nella conduzione che io non ho, però andando avanti, volevo solo accennare una cosa, prima di poi cominciare a parlare anche con Francesco, una cosa simpatica, ve lo ricordate il New York Bozo, Chris Christie, il governatore dello stato del New Jersey? È uscito un articolo su un giornale, penso, di New York. Per il quale pare che lui abbia speso 82.000 dollari di soldi pubblici allo stadio tra il 2011 e il 2014. Insomma, essendo
Ah.
un discreto panzone, probabilmente quei 72.000 dollari se li ha mangiati tutti. In ogni caso, sperando che la connessione di Matteo migliori, o che sia solo io a sentirlo male, volevo presentare il nostro ospite, col quale spesso ci siamo scontrati bonariamente, ovviamente, su Facebook, Francesco Picotti. Ciao, Francesco.
Ciao a tutti.
Eccoci
Ciao,
qua. Sì, io ti sento. Ci sentiamo? Matteo, tu
ciao.
ci senti?
Io
Ecco,
vi sento perfettamente.
allora, intanto Francesco, presentati, nel senso, non so, di come mai tifi Packers, perché è una cosa strana in Italia, per quello chiediamo sempre a tutti.
Sì, vabbè, io sono milanese, bresciano di origini e ho iniziato a seguire il football a metà anni 80, diciamo. Prima seguivo il basket e tifavo Los Angeles Lakers. Ho seguito il football e la mia prima e unica partita che ho visto è stata una partita dei Patriots a Boston contro New Orleans nel 1985, quindi tantissimi anni fa. Però ho iniziato a seguire prima i Los Angeles Raiders di Marcus Allen e Bill Plunkett. E poi un po' di anni dopo ho iniziato a conoscere i Packers e sono diventato tifoso dei Packers per un motivo molto semplice, per la struttura della proprietà. Perché è l'unica squadra al mondo che è veramente di proprietà dei tifosi. Ce ne sono altre che hanno una struttura simile anche nel calcio, come Barcellona ed altre, però non è la stessa cosa. Ci sono delle proprietà bancarie, mentre nei Packers è un vero azionariato diffuso di proprietà dei tifosi. E basta, questo, tutto qui.
Mi pare
Ecco,
già
io.
abbastanza.
ma voi avete sentito bene? Cioè, nel senso, io sento malissimo tutti, per cui non so se voi sentite bene
Io l'ho sentito molto bene.
invece. Io sento
Ok,
bene.
allora, ecco, ottimo. Allora, io mi quieto. Volevamo, intanto, voi mi sentite, per cui posso farvi la domanda, poi al massimo non sento la risposta. I nostri giudizi sull'off-season dei Packers finora e sul draft miei di Matteo sono stati tutto sommato positivi. Io al draft ho dato una B. Matteo mi pare un C più, insomma,
Una
qualcosa del
CPU, sì,
genere.
esatto.
Mentre invece, per quanto riguarda la off-season, complessivamente avevamo dati voti prima del draft, la mia era sempre una B, perché evidentemente sono davvero azienda vista, non lo so. Matteo non mi ricordo, però, Francesco, dici te cosa pensi?
Sì, io purtroppo sono rimasto molto deluso dal draft. Come ho detto, non tanto sul singolo valore dei giocatori, ma proprio sulla strategia del draft. Perché secondo me il problema numero uno dal post, cioè da dopo il Super Bowl abbiamo avuto c'è un grosso problema che sono che è la difesa contro le corse, sia dei vari running backs sia dei quarterback, quindi con la red option, eccetera. E questo problema non è mai stato indirizzato in modo serio. E secondo me cioè, per indirizzare in modo serio questo problema devi andare a toccare due posizioni che sono fondamentali. Una è il nose tackle e l'altra è l'inside linebacker. E sul nose tackle, vabbè, possiamo dare, credo, diciamo, il dubbio a Ted Thompson, perché nessuno si aspettava un crollo di raggi in modo così netto. Quindi al limite può essere una colpa o di raggi oppure il 50% fra raggi e lo staff che non ha saputo valorizzare, eccetera. Però sull'ILB, secondo me, Thompson lì ha delle colpe abbastanza grosse, perché in questi anni non l'ha mai indirizzato. E pensavo che quest'anno, visto che durante l'anno abbiamo visto come abbia migliorato la difesa, solo spostare Clay Matthews in quel ruolo, pensavo che che avrebbe potuto indirizzarlo in modo netto. Invece è andato a scegliere una persona al quarto giro, una persona, cioè, oltretutto in una draft class per quanto riguarda il middle linebacker abbastanza mediocre, è andato a scegliere una giocatore in un giro cioè in giro medio, diciamo. Ma in generale il draft vi è sembrato, non lo so, mi è sembrato un draft non fatto per vincere subito, ma per mantenere alto il livello della squadra.
Guarda, ripeto, fermo un attimo solo tanto per controbattere almeno un punto. Ecco, sì, il draft diciamo che ha lasciato un po' sorpresi tutti quanti, anche quelli che magari poi si sono dimostrati un po' più positivi di altri, ecco. È stato un draft, io l'ho detto, magari non con sexy picks, magari qualcuno può chiamarlo anche luxury picks, magari un draft che ha posto l'attenzione sugli special team, dove facciamo cagare, detta proprio in inglese, ok? E magari si è cercato di portare dei buchi. Dopo, ovviamente, la tua lettura è più che valida. E anch'io prima del draft avrei pensato, ecco, magari a nose tackle dei defensive line no, perché comunque abbiamo 6, 7, 8 giocatori, perché vabbè, abbiamo rifirmato Raji, ok, che ha l'ultima possibilità ovviamente della sua carriera, perché se gli va male anche oggi, anche quest'anno, secondo me verrà, nessuno lo piglierà mai più. Gaillon, che a me non fa impazzire, però l'anno scorso il suo lavoro l'ha fatto, Mike Daniels c'è già, e ci sono altri 4-5 giocatori, senza andarli a nominare tutti quanti, che comunque danno una certa. Ovviamente non c'è nessun fenomeno, ecco, non c'è il Sun, il Ngata, il Ferli, per dirti che potenzialmente potrebbe essere molto forte. Ovvio che anch'io mi aspettavo, io mi sono svegliato, fatalità, 2 minuti prima della scelta di Peck, ho detto: Madonna, ci sono tutti gli serial backer liberi, a parte, mi pare, Shaq Thompson, mi pare, che fosse già stato scelto un po' prima. Cavolo, adesso qui arriva o Kendricks o Stephen Anthony, poi ti arriva un defensive back, e io sono rimasto un po' perplesso, diciamo. Poi, cioè, però il fatto che lui abbia passato sopra tutti quanti al primo giro, perché poi Kendricks è andato via, mi pare, Kendricks, chi era Kendricks, Stephen Anthony e un altro, e Perryman sono andati via, mi pare, tra il 40 e il 50esimo scelta del draft. Cioè, lui è passato sopra tutti questi qui una volta e sopra Paul Dawson 2 volte, 3 volte. Boh, magari avrà sottovalutato il problema, non lo so, però comunque ha scelto altri giocatori quando comunque aveva disponibili, poteva pigliarli. E poi ripeto, no, un giudizio finale sul draft quest'anno è impossibile darlo in questo momento, perché comunque nessuno ha mai ancora giocato uno snap. Poi vedremo, secondo me. Poi, problema di Dio, no, io la penso a modo mio, e tu magari a modo tuo, e nessuno dei
No.
due, insomma, ha la ragione assoluta, certo, quindi.
Ma non siamo così lontani, nel senso che anche tu, quello che dico anch'io è che può essere che abbia ragione lui. Cioè,
Allora, io spero che lui abbia ragione lui e che tu abbia torto,
anch'io,
perché
ovvio.
vorrebbe dire, vorrebbe dire che vorrebbe dire che magari fra un po' di mesi siamo qui magari a festeggiare, però certo, no,
Ma
problema di
lui ha
Dio.
ragione, e vabbè, sul nose tackle sono d'accordo con te, hai confermato quei due ed è una buona soluzione, può essere una buona soluzione. E sul middle linebacker gli può andare bene se, vabbè, può essere che abbia pensato di riconfermare Clay Matthews al centro, come l'anno scorso, può essere che abbiano visto in Bradford delle potenzialità, oppure
Che nessuno ha visto, certo.
può essere che credano veramente in questo Jack Ryan. La quarta possibilità è che sottovaluti la posizione. Quella
Come
è.
hanno fatto con le safety 2 anni fa, alla fine, perché alla fine 2 anni fa con le safety
Esatto.
avevano fatto lo stesso problema, certo. No, ma infatti
Esatto.
ci sta assolutamente. Io sono dell'idea che Matthews continuerà a giocare, non dico magari tanto come l'anno scorso, ma qualche snap lo può fare da inside linebacker. So che Salvatore ha dei numeri pronti per quanto riguarda questo. Io,
Ah sì,
Matthews,
tra
a
l'altro.
me è piaciuto tantissimo da inside linebacker, e spero di vederlo, non esclusivamente lì, perché comunque all'esterno è una forza, però io lo vedo bene. Dopo, dimmi tu, di la tua, Salvatore.
No, tra l'altro perché io avevo detto a Matteo di aver trovato questa classifica, una statistica più che altro, sulla difesa dei Packers su Bleacher Report, prima e dopo il bye, quindi fondamentalmente, e l'ho già detto la seconda volta, prima e dopo lo spostamento di Clay Matthews inside linebacker, nelle situazioni di ovvia corsa, insomma. E allora, leggendo questa statistica, che per esempio dice punti concessi a partita, prima del bye 23.9, dopo 19.6, rushing yards per game 153,5 prima, 86 dopo, sack complessivi 18 e dopo 23, sack di Matthews 2,5, 8,5, vittorie e sconfitte 5-3 e 7-1, ho pensato, ma non è che Matthews ha inside linebacker più che il piano B sia diventato il piano A? Nel senso, ha funzionato così bene, perché non continuare ad implementarlo? E soprattutto, perché non usarlo più quando ha funzionato, appunto? Magari in realtà nei piani di McCarthy, perché comunque il coaching staff, e di Thompson c'è appunto un numero significativo di snap per Matthews a inside linebacker, che fa bene sia alla squadra che, a quanto pare, quanto è successo l'anno scorso, anche a lui. Non la vedrei come una cosa così... Cioè, diciamo che spiegherebbe un sacco di cose.
Certo.
Posto che comunque magari non serve un fenomeno paranormale a inside linebacker per quanto riguarda il pensiero di Thompson, ci mette quelli che magari non, che ha draftato come outside linebacker, non riescono a giocare outside linebacker. Ditemi voi.
No, certo, ma sono d'accordo, ma al di là delle statistiche si vedeva ad occhio nudo durante le partite che quando lo spostavano la squadra in difesa era molto più forte, cioè non, eravamo più preparati. Cioè, ci difendavamo molto, molto meglio, quindi può essere che sia il piano A, però a quel punto avrei pensato anche ad un outside linebacker, perché comunque rischi di rimanere scoperto dall'altra
Vero,
parte un po'.
vero, vero, no, ci sta.
Cioè, ci sono i dubbi, sono un po' su questo draft ci sono un po' di dubbi, sia da una parte che dall'altra, cioè, comunque lo giri a cioè, così ad occhio, oggi come oggi, presenta delle pecche. Poi è chiaro che sul campo può essere che ti stupiscano e abbia ragione lui.
Certo, no, no,
Sì,
ma è vero.
anche se di base, secondo me, saremo forti. Perché io sono d'accordo con quelli che ci danno nelle varie già proiezioni per il prossimo anno, ci danno al Championship, quasi tutti, no? Con Seattle e perdiamo da Seattle. Questa è la previsione che hanno.
Già
Perché?
io ho le mie idee su Seattle e la dirò dopo il Super Bowl dell'anno prossimo, quindi
Non vale.
non voglio lanciarmela, non voglio lanciarmela. Però la finisci Francesco pure, scusami.
No, io ho dei dubbi su Seattle perché è vero che forse non riusciamo ancora a frenare Lynch, però loro si sono indeboliti molto perdendo il loro centro nella offensive line. Quindi potrebbero avere molti più problemi. Cioè la trade di Jimmy Graham non è detto che sia così buona come sembra.
Sono d'accordissimo, infatti sono qui che spero che non firmino James Johnson, per dirti. Ti giuro, perché è un wide receiver che secondo me servirebbe come il pane allora. Sono qui spero non lo firmino, perché comunque offensive line mi pare non abbiano, non so cosa, se hanno pescato qualcuno l'hanno pescato in giri molto alti, secondo me. Max Unger, o Unger che si pronunci, era comunque Pro Bowl Center, ok? E sappiamo che il centro comunque è una posizione sottovalutata, per molto importante la linea offensiva. Russell Okung ha comunque i suoi problemi, non penso abbia mai giocato una stagione intera, mi paiono abbastanza scoperti in quella posizione lì. Tenuto conto che Jimmy Graham è arrivato a Seattle e non è stato, e Bennett non è che gli abbia dato il suo
No.
benvenuto. Qualche problemino ce l'hanno, secondo me. Hanno perso uno dei linebacker, anche se magari non era uno dei titolari, erano uno dei primi backup. Non lo so, insomma, deve essere molto molto bravo John Snyder adesso a cercare di rifirmare Russell Wilson non dico che va all-in, perché sarebbe sbagliato dirla, però non lo so, fino adesso è stato bravo, è stato molto molto bravo e anche fortunato.
Tra l'altro, le ultime notizie danno Russell Wilson e il front office dei Seahawks abbastanza divisi sulle cifre, quindi chissà come andrà a finire questa cosa. Io vorrei chiedervi anche la vostra opinione, visto che più o meno ce la siamo detta anche su Facebook, però magari chi non ci ha seguito su Facebook non lo sa. sulle palle sgonfie, avete le palle sgonfie che voi? No, è uscita la sentenza per quanto riguarda il Deflategate che coinvolgeva i Patriots e in particolar modo Tom Brady. Tom Brady è stato squalificato, suspended per 4 partite della regular season, perché magari poteva essere le 4 della pre-season.
Pre-season.
E, allora, 4 partite squalificato, 1 milione di multa per i Patriots, che in ogni caso ci guadagnano perché risparmieranno 1,8 milioni di dollari non pagando Brady nelle 4 giornate, guadagnano 800.000, io la butto lì. Dopodiché gli hanno tolto la prima scelta del draft 2016, sperando che sia la prima assoluta, e la quarta del 2017. Io credo che sia, intanto credo che verrà dimezzata in appello, per cui farà, se proprio, 2 giornate Brady. Penso che sia abbastanza una presa per il culo, detta come l'ha detta, il fatto che si sia fermato tutto a Brady, cioè come se i Patriots come organizzazione non c'entrassero nulla. Voi cosa ne pensate?
Vai Francesco.
Vado io. Beh, comunque una scelta, una prima scelta non è una bella botta, perché una prima scelta, facciamo un paragone, metti che fosse la prima scelta nostra del 2005, e perdevi quella, eri fregato per un decennio. Forse anche un ventennio, quindi diciamo che alla lunga potrebbe anche essere un danno da poco, come potrebbe essere un danno enorme. E sul resto, io non l'ho seguita nel dettaglio, quindi non so esattamente le motivazioni della Lega, le motivazioni di Petros, eccetera. Sono sicuramente molto contento, perché io Brady proprio non lo posso vedere. Però sono d'accordo con te, Salvatore, cioè forse qualcun altro, cioè si sono fermati un po' al bivio, e potevano, cioè si vede che non avevano, però probabilmente non avevano abbastanza elementi per andare oltre, quindi per non restare a zero, quindi per non lasciare il nulla di fatto che avrebbe comunque fatto arrabbiare tutti, hanno deciso di stare un po' nel mezzo.
Sì, è vero, sono d'accordo con Francesco. Non l'ho seguito moltissimo anch'io, però in questi ultimi giorni diciamo che è la notizia principale dappertutto, qualsiasi cosa che riguardi l'America, sembrerebbe quasi. Cioè, secondo me sta passando un attimo secondo ordine in Italia, per come l'abbiamo noi, una cosa soprattutto che è molto invece guardata per gli americani. Le 4 partite di sospensione a Brady, che poi magari diventeranno 2, ed è l'unica cosa appellabile, perché la prima scelta e la quarta scelta, milioni di multa, penso non siano appellabili, ok? Quello che mi ricordo, è il fatto che Brady abbia mentito, ok? E abbia ostacolato quella che è l'investigazione da parte dell'NFL, perché non ha consegnato il telefono, mi pare, e le mail e qualcosa del genere. Quindi aiutato l'NFL nell'indagine che stava svolgendo. E insomma, dal punto di vista americano, questa è una cosa molto, molto grave. Ricordiamo che Clinton non è mai stato crocifisso, non perché è andato a comunicare le vische, ma perché aveva detto di non esserci andato alla fin fine. Quindi il fatto di mentire è una cosa molto, molto grave. Sì, è vero, secondo me doveva essere colpiti in maniera forse più grave i Patriots, però forse non c'erano le prove o non riuscivano a risalire, e quindi si è cercato di punire Brady, magari che si è anche reso disponibile a fungere a capo espiatorio, diciamo che non essendo la prima volta che i Patriots vengono beccati in atteggiamenti discutibili, comincia a essere un po' grave la situazione per loro, perché senza andare nello Spygate, nel Championship hanno gli abbeccati con le palle sgonfie, e nel Divisional c'è stata quella azione con che hanno reso eleggibile l'offensive lineman, che poi ha fatto una ricezione decisiva, se non mi ricordo, vado a memoria, e anche lì, cosa che comunque era nel regolamento, ma molto molto al limite, quindi hanno un'interpretazione del regolamento molto molto al limite, e comunque penso che se c'è una regola la devi rispettare, okay? Se ti beccano che non l'hai rispettata, è giusto che ti macchino.
Sì, è un po' la stessa cosa che diciamo sempre quando, che ne so, ti fanno la multa per eccesso di velocità, dice, però vanno tutti più veloci del limite. Sì, però hanno beccato te
Certo,
e paghi. Non
sono
c'è.
d'accordo, esatto, è vero, è vero, è vero. Adesso vediamo
Poi,
cosa succede, insomma, è ancora molto
esatto.
in fieri la situazione, quindi vediamo, vediamo. Certo che ci
Chissà.
troviamo un opener senza Le'Veon Bell e senza Tom Brady,
Però con
quindi
Garoppolo, che è il mio
con
quasi
Garoppolo.
omonimo, per cui...
È vero, quindi è un po' così. Ma vabbè, vediamo, dai. Posso fare una domanda a Francesco? Salvatore, ti interrompo, ti levo la condizione. Su Facebook ci siamo scontrati, ovviamente, magari i toni sembrano più accesi magari di quelli che erano, perché ovviamente scrivendo è difficile rendere anche quella che è il tono
Certo.
del messaggio, ovviamente. Io non sono d'accordo, lo dico sinceramente, quando tu mi scrivi, magari ho interpretato male io, lo dici che tu dici se non vinciamo il Super Bowl la stagione è da buttare. Non lo so se vuoi, me lo spieghi un attimo meglio questa cosa qui, perché no, è vero, sono d'accordo con te. Abbiamo Rodgers che è la seconda venuta di Dio, okay, dal punto di vista del football, okay, e probabilmente se non riusciamo a portare a casa un anello nei prossimi 5-6 anni, che è la finestra che poi abbiamo, probabilmente sarebbe un po' deludente. Però vuol dire, non è che le altre franchigie stiano ferme e stiano a aspettare noi che riusciamo che ci fa, e ci lasciano vincere un altro Super Bowl. La visione insomma, mia e tua è diversa. Secondo me i Packers sono una contender sostanzialmente dal 90, 94, 95, a parte 3-4 anni prima di Rodgers, siamo sempre stati una contender. Ovvio che poi vincere e arrivare fino in fondo è molto, molto difficile, per dirti. E quindi secondo me il fatto di essere andati in Championship, siamo usciti come siamo usciti, quindi, però non la posso ritenere una stagione deludente o da buttare, ecco.
Ma il mio ragionamento deriva dall'interpretazione del meccanismo del cap, perché secondo me la filosofia che sta alla base del cap è il fatto che ci sia un'alternanza. Quindi tu
Certo.
hai la possibilità per un po' di anni di costruire uno squadrone, la sfrutti al massimo e poi improvvisamente, nel momento in cui ovviamente il cap ti taglia la gola, crolli. E quindi però sai che è così, e quindi ti puoi aspettare qualche stagione anche proprio in fondo alle classifiche. Diciamo,
Certo.
cioè la base del mio ragionamento deriva da lì. Quindi io dico, cioè, certo, stiamo vivendo 30 anni alla grande, perché da quando hanno preso Brett Favre in poi, diciamo che sono stati, credo, 30 anni ormai, ma eccezionali, perché con una media di rendimento altissima. Però se vai a vedere gli anelli che hai vinto sono pochi, e alla fine i Packers sono diventati Packers anche perché Lombardi a un certo punto ha vinto 5-6 anelli, non mi ricordo, mi sembra 5 anelli. Se in quei 5 anni non avesse vinto, fosse arrivato al Championship, eccetera, cioè non avrebbe il monumento e non sarebbe i Packers. Questa è
Certo.
la base del mio ragionamento.
No,
Poi è chiaro che.
sono d'accordo su una certa. Sì, sono d'accordo sul fatto che dici, però ovvio che la filosofia di Thompson, che è poi che è quella che poi stiamo criticando, magari del fatto, ma cavolo, siamo lì, ci manca tanto così dal vincere, ci manca due mani diverse da quelli di Boston che per arrivare al Super Bowl magari vincerlo, ok? Perché non fai quella mossa in più per cercare di portare a casa quel giocatore che magari ci fa fare il definitivo salto di qualità? E ci sta, secondo me, come opinione. Però la filosofia sua ha permesso anche che, appunto, beh, ovvio che hai Rodgers e quindi già parti avvantaggiato, ok? Però la sua filosofia fondamentalmente ci ha permesso da 10 anni, da quando c'è lui, insomma, di essere sempre lì a giocarcela. È ovvio che magari, cioè, nel corso di 10 anni abbiamo visto che sono stati fortissimi ultimamente Seattle, 2 anni fa sembrava San Francisco stesse per creare una dinastia, è già morta, ne abbiamo visto su New Orleans, abbiamo visto Minnesota, abbiamo visto Chicago, abbiamo visto diverse squadre che si sono alternate, e noi, bene o male, siamo sempre stati lì ai playoff, ovvio magari un gradino sotto. Certo, sì, ragionandoci, cioè, ovvio che la tua idea è più che valida, ovviamente, detta così, sicuramente. Però per dirti, poi te la butto là, preferiresti fare 3 anni come li stanno facendo Denver negli ultimi 3 anni, dove ha preso Peyton Manning ed è andata all-in sostanzialmente, con il rischio di trovarsi quest'anno senza anello anche quest'anno e andare in rebuilding mode per i prossimi 6-7, ok? O preferisci per 10-15 anni essere lì a giocartela e magari portare a casa un anello solo, magari quando potresti la possibilità magari di portare a casa 2 o 3 o 4, non lo so, ed è là insomma l'idea che si sconde. Io preferisco il secondo caso, magari tu preferisci il primo caso, per dirti, quindi
preferisco anche il secondo caso, però magari con qualche rischio in più da parte di Thompson, qualche magari guizzo, okay. Però è chiaro che preferisco il secondo, perché quello di Denver è un po', vabbè, è un rischio grosso, perché hai
certo.
Ce l'hai 3, 4, 5 anni, anzi non lo sai quanto ce l'hai, perché a quell'età può avere l'infortunio che ti blocca completamente.
Certo, assolutamente.
I rischi sono enormi. Preferendo via, cioè più verso la nostra filosofia, però magari con qualche rischio in più, magari rischiare di fare una stagione un po' fallimentare perché hai provato il colpo, però senza sbaraccare, diciamo, certo. Completamente.
Certo. Salvatore, tu cosa dici? Se ci senti ancora?
No, adesso mi sento un po' meglio in realtà, mi ero un po' depresso prima perché non sentivo davvero quasi nulla, infatti spero che poi nella registrazione invece si senta, però sì, il mio punto di vista è più o meno, cioè sono d'accordo con tutti e due in realtà, diciamo che parto dal presupposto che, vabbè, a parte il presupposto aziendalista che penso che Ted ne capisca più di me, però anche il fatto che in ogni caso il suo colpetto ogni tanto, quando pensa che faccia bene, Ted l'ha comunque sempre messo. Stiamo parlando di Woodson, all'epoca ci ha portato un anello, Peppers ce lo stava per portare già l'anno scorso, chissà, adesso. E diciamo che sì, magari non, cioè, tende a rischiare molto poco e se probabilmente non è un grande bluffatore, non è un grande giocatore di poker e se non ha le carte, folda. Però, insomma, preferisce, non lo so, mi piace il suo approccio che fondamentalmente ci rende contenders... perennial contenders, insomma, alla fine quando arrivi ai playoff può andare in un modo ma può andare anche in un altro, insomma, non è detto che la squadra sulla carta migliore vinca, quindi anche se magari hai preso l'inside linebacker della Madonna o l'acquisizione della free agency che tutti sognavano, arrivi ai playoff e o non gioca o gioca male, insomma, va male, alla fine sei andato lì per niente. Per cui, penso una via di mezzo tra le vostre due, insomma, spero che vada meglio quest'anno e basta.
Ma ci siamo anche dimenticati dell'allenatore, perché fra tutti questi, è vero, Thompson ha le sue pregi, difetti, eccetera, però poi c'è anche McCartin. E, ad esempio, voi che cosa ne pensate? È un fattore positivo? È un fattore negativo? Cioè, rispetto ai top, agli allenatori top, che ne so, Belichick, Carroll, eccetera, abbiamo un qualcosa in meno, abbiamo qualcosa in più, siamo alla pari?
Guarda, io con Salvatore, forse in una delle prime telefonate abbiamo fatto, probabilmente, o in una delle prime puntate, l'abbiamo definito sicuramente non il migliore, neanche il peggiore, però sicuramente nella top 10 dei coach, secondo me. E per comunque il complemento perfetto di quella che è la filosofia di Ted Thompson, mi pare, no Salvatore? L'avessimo definito sì, in questa sì. Maniera, esatto. Ripeto, io nel 2000 e quando abbiamo vinto nel 2010, abbiamo vinto noi, ok? E nel 2010, dopo la partita con Detroit, che avevamo perso, ok? Ora, forse l'anno prima, forse. No, nel 2010, la partita che abbiamo vinto, ero lì che scrivevo, per favore licenziate McCarthy.
Quindi l'hai detto anche tu.
L'ho detto anch'io. Poi,
sì, adesso va un po' specie sentirtelo dire.
Guarda, se l'ho ricordato Paolo, scusa che l'avevo scritto nel forum di Play It, e anche su Facebook forse l'avevo scritta. E poi abbiamo vinto il Super Bowl, e sicuramente avrà anche lui i suoi meriti, ok? E allora, a parte qualche cosa, magari ovviamente anche lui ha la sua pizzico di arroganza, ce l'ha anche lui, secondo me. Però a me adesso come adesso piace, a me come, no, non lo cambierei, ecco, insomma, ecco, e chi sostiene a dire, per il coach Argondit, che è stato ospite con noi settimana scorsa, ha dato un po' di colpe della sconfitta di Seattle, anche secondo me ha la stessa parte di colpe, non così tante come molti gli attribuiscono, secondo me, però per l'amore di Dio, è il modo in cui la vedo io, poi
Ecco, io per esempio invece io l'ho amato e l'ho odiato già anche solo l'anno scorso, per dire, l'ho amato nella partita contro New England quando si è inventato Cobb che si muoveva da tutte le parti, e quello lì è stata una grande mossa. L'ho odiato e lo odio ancora con tutto me stesso, se ci penso, nella partita di Buffalo, in cui l'unica cosa che stavano funzionando erano le corse, e ha smesso di correre per lanciare. Quando i ricevitori droppavano, Rodgers non era Rodgers. E alla fine la mia opinione su McCarthy invece sta a metà fra queste due, nel senso, penso che sia un grande allenatore dal lunedì al sabato, e penso che tenda ad andare un po' nel pallone la domenica quando deve chiamare gli schemi. E in questo, quindi, sono molto fiducioso nel cambiamento nel coaching staff e nel fatto che non sia più lui a chiamare gli schemi, non perché lo ritenga inadatto o inetto nel chiamare gli schemi, ma perché comunque così può avere una visione più generale della squadra, può dare l'indirizzo generale, e può fare sì che siano altri, che comunque la penseranno come lui, perché Tom Clemens non è un marziano, ma è cresciuto nel sistema negli ultimi 10 anni, comunque gestire in maniera più oculata l'incontro, senza perdersi e senza lanciare le flag rosse a caso, insomma. Alla fine i meriti nella costruzione di questa squadra vanno in gran parte a Ted Thompson, a McCarthy per quanto riguarda l'attacco, che è stato l'attacco che ha segnato più punti nell'NFL. Quello che, appunto, per quanto mi riguarda, è mancato è stato quel guizzo nel chiamare gli schemi in partita. Secondo me Buffalo è ancora peggio che Seattle, perché saremmo stati in casa senza Buffalo
Mamma
nel
mia, è
Championship,
vero.
tutto qua. E io fossi noi finirei, perché stiamo sforando, cioè io continuerei in realtà, solo che magari poi da casa non ci ascoltano più, già non ci ascoltano adesso. E allora
Allora dai,
facciamo così,
Luca.
Francesco, noi ti rinviteremo volentieri più avanti, magari per vedere, non so, anche, non so, come sta andando la stagione, insomma, vedremo
Certo.
chi aveva ragione, chi torto, insomma, ovviamente non lo metterei in questi termini, però
No,
per vedere come
assolutamente
va, insomma, tanto. Adesso, insomma, ci siamo anche sentiti dal vivo, per cui
no.
ci
Anche perché io
scontreremo magari
spero.
con.
Spero di avere torto, spero veramente di avere
Sì, ma
torto.
lo speriamo tutti.
Lo speriamo tutti.
Esatto.
Comunque dai, grazie mille Francesco e ci risentiamo sicuramente nel gruppo, sicuramente, poi
Va bene.
anche qui con noi, a qualcuno che...
Grazie a voi. Ci sentiamo e ciao a tutti allora.
Go pay
Ciao
go.
Francesco. Ciao, ciao ciao.
Ciao, ciao a
Ciao,
tutti.
ciao ciao.
Ciao, ciao.
Take New York Bozo! New York Bozo!